Se mi amate, osservate i miei comandamenti, ha detto questa mattina Gesù. Ma è possibile davvero osservare i suoi comandamenti? Spesso guardiamo sconsolati quello che è lo scarto tra i nostri propositi e le nostre realizzazioni, tra quello che dovremmo fare e quello che invece realizziamo poi effettivamente. Ed è facile che ci prenda lo sconforto. E allora ci facciamo tante domande, ci chiediamo se veramente poi amiamo Gesù, fino a che punto siamo veramente suoi fratelli, possiamo dirci veramente suoi fratelli, suoi discepoli. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Questa parola di questa mattina è un po' come un rasoio affilato, come un bisturi del chirurgo che in qualche modo trapassa la nostra esistenza. Troviamo certamente un livello, come dire, minimo in cui rientriamo in questa parola del Signore, perché in fondo siamo brave persone, almeno noi che siamo presenti, no? Siamo brave persone, siamo mediamente oneste, mediamente impegnate, del gran male non lo facciamo, facciamo anche del bene molte volte. Però basta tutto questo? È veramente questo che il Signore ci comanda? Perché vedete, la mediocrità non appartiene alla vita cristiana. A ciascuno di noi è chiesto un qualche cosa in più. E questo qualcosa in più non deriva principalmente da un nostro maggiore impegno, da una nostra maggiore coerenza, da uno sforzo che dobbiamo compiere. Come dice Gesù questa mattina? Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, quello Spirito di verità che il mondo non conosce. Il primo salto di qualità che dobbiamo compiere nella nostra vita è riconoscere la vita nello Spirito, quello Spirito che abbiamo ricevuto nel Battesimo, che abbiamo ricevuto nella Cresima e che poi purtroppo, come tante cose, abbiamo un pochettino sbattuto nell'armadio, chiuso, riposto, messo ricustodito nell'armadio. Anche se a dire il vero lo Spirito Santo non è che si lascia, come dire, bloccare o immobilizzare in uno scaffale, perché è presente nella nostra vita più di quanto noi possiamo immaginare, perché quando preghiamo è lo Spirito che prega in noi, quando amiamo il nostro amore è sorretto dallo Spirito Santo, perché ogni creatura vive di questa forza nascosta dello Spirito Santo, ma noi troppo spesso questa forza, come dire, la oscuriamo, questa forza la soffochiamo perché ci lasciamo attrarre da altre ispirazioni e anche da altre aspirazioni. Chi soffoca la voce dello Spirito spesso si ritrova triste e si trova solo, perché i miti che noi inseguiamo, i propositi che noi vogliamo raggiungere, perseguire, gli scopi, spesso non sono in grado di darci la vera gioia nella vita, perché in fondo cerchiamo molte volte, il più delle volte, un benessere che è fine a se stesso, un benessere che non ha un risvolto di carità, un benessere che sa molte volte di solitudine o di futile divertimento, e a lungo andare tutto questo si rivela poi una illusione. E anche perché sappiamo bene che se vogliamo ottenere tutto questo nella vita dobbiamo per forza scendere a compromessi, dobbiamo scontrarci con gli altri, e spesso questo scontro significa anche rinunciare alla propria dignità, soprattutto alla propria dignità di uomo, di figlio di Dio. Chi invece ascolta la voce dello Spirito non si preoccupa più delle apparenze, non si preoccupa più della riuscita a tutti i costi nella vita e soprattutto non si sente più solo. Perché? Perché vive alla presenza di Cristo, il quale non ci lascia soli, non ci abbandona come orfani, come Gesù stesso ha detto questa mattina. Nello Spirito il discepolo sente la presenza del risorto e nel risorto entra in contatto con il Padre. E allora, ecco, la nostra vita nello Spirito si apre al mistero, entra in una dimensione nuova. Come ha detto questa mattina Gesù, voi saprete che io sono nel Padre e il Padre è in me e io in voi. questa comunione reciproca, questa circolarità dell'amore di Dio nella Santissima Trinità, e noi inseriti in questo circolo d'amore. È solo a questo punto che l'Evangelista, dopo che ha detto queste parole, che riprende a parlare dell'osservanza dei comandamenti, perché se non è inserita nell'amore di Dio, questa osservanza resta vuota, resta sterile, resta inefficace, perché il Vangelo non può ridursi ad una specie di codice della strada, è qualcosa di molto più forte, perché il Vangelo non è un codice, il Vangelo non è un insieme di comportamenti, di regole, il Vangelo è una persona, il Vangelo è Gesù Cristo. Ma se viviamo nello Spirito, allora anche il più piccolo gesto di amore diventa una finestra aperta sul mistero di Dio, diventa una manifestazione concreta della presenza di Cristo intanto nella nostra vita e poi anche nella capacità di testimonianza nella vita degli altri. Se mi amate, com'è delicato il Signore Gesù, eh? È delicato. Perché non dice come dovete amare per forza, se mi amate, cioè se voi lo volete, se voi scegliete questa strada, se accogliete il mio invito, amare, questo verbo forse è, come dire, è il più importante del nostro vocabolario, e Gesù è tanto delicato che è capace di entrare, come dire, in punta dei piedi nei nostri sentimenti più intimi, ma quei sentimenti intimi il Signore Gesù li rivendica per sé. Li rivendica per sé perché vuole cambiare la nostra vita e vuole che attraverso questo cambiamento cambi anche la storia, cambi anche l'esistenza. Non si tratta di un ordine, non si tratta neppure di un imperativo, ma piuttosto di una constatazione. Chi ama osserverà, cioè diventerà per lui naturale, quasi un automatismo del cuore osservare che cosa? I comandamenti, o meglio il comandamento unico, l'unico che il Signore ci ha lasciato, che è quello di amare gli altri e amare Dio come se stessi. E poi sapete, il Vangelo è scritto in greco, non lo sapete? Questo termine che noi traduciamo con comandamento, in realtà non si dovrebbe tradurre con comandamento, perché il termine che utilizza l'Evangelista non è comandamento. La parola greca che abbiamo tradotto così dice tutt'altra cosa, entolé, questa è la parola greca, ma significa esigenza, non significa comandamento. Vi do un'esigenza nuova, cioè vi do uno scopo di vita nuova, vi do un modo di vivere diverso, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato, e amatevi tra di voi come io vi ho amati, e amate Dio allo stesso modo con cui io ho amato Dio. È un'esigenza nuova. E l'amore cambia la vita, perché l'amore non è un vago sentimento misto di fascino e di timore. L'amore è qualcosa di forte, perché se tu ami non potrai ferire, se tu ami non potrai tradire, se tu ami non potrai derubare, violare, deridere, restare indifferente. Diceva Sant'Agostino, ama e fa quello che vuoi. Se ami non potrai che osservare una legge interiore che è ben più esigente di qualsiasi legge esterna. Allora, è facile o è difficile fare tutto questo? È facile o è difficile amare Cristo? Oggi in questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato per 7 volte, nei 7 versetti di questo brano, Gesù parla di unione, una passione di unirsi corre tutta la storia di Dio e dell'uomo, passione di unirsi per cui Dio è diventato in principio il respiro stesso di Adamo, perché voleva stare con lui, con l'uomo che ha creato, per cui per millenni ha cercato un popolo attraverso i profeti, attraverso i re, attraverso tanti uomini che ha mandato a quel popolo per convertirlo, il popolo di Israele, e infine ha scelto una ragazza, una semplice, povera ragazza di Nazaret, per entrare in comunione con l'umanità, per entrare in quella comunione assoluta con l'umanità. E qui Giovanni ricorre, in questo brano del Vangelo, al verbo più importante della vita spirituale, essere in. Non solo essere accanto, essere presso, stare vicino, ma essere in, dentro, immersi, uniti. Lo Spirito sarà in voi, io sono nel Padre, voi siete in me, io sono in voi. Vedete quante volte ritorna questo essere in, fino a che l'altro diventi la tua dimora, fino a che l'altro diventi la tua casa. San Tommaso d'Aquino diceva che l'amore è passione di unirsi alla persona amata. E in Dio per primo c'è questa persona, Lui per primo ci viene incontro, è Lui che cerca la casa, a noi il compito di lasciarci amare, amare Cristo è facile come lasciarsi amare, ma noi siamo egoisti anche in questo, perché noi vogliamo amare sempre per primi, vogliamo anche nell'amore avere il primato, difficilmente ci lasciamo amare. Difficilmente rinunciamo alla nostra vita perché l'altro abiti in noi, perché vogliamo noi comandare nell'amore, vogliamo avere noi sempre la prima e l'ultima parola nell'amore. E non siamo mai contenti, quando gli altri, eccoci, in qualche modo ci mostrano un segno del loro affetto. Tant'è vero che quando una persona a volte è affettuosa con noi, noi la prima cosa che pensiamo qual è? È che siamo compatruani. Chissà, ma mai pensato, mo bella e buona, questa è la prima cosa che facciamo noi, perché siamo diffidenti, non pensiamo che l'altro possa veramente nella semplicità e nella schiettezza mostrarci un gesto di amore. E quando a volte, questo lo fanno soprattutto le donne, che da questo punto di vista sono insopportabili, scusate, ogni tanto, perché io parlo sempre bene delle donne, però ogni tanto, ci difende pure la categoria degli uomini, se permettete, che le donne da questo punto di vista a volte sono insopportabili. Quando un marito fa un regalo, invece dicono grazie, che bello, e che l'hai fatta a fare? Questa è la prima cosa che dicono. E dite che non fate, così, perché io vi conosco. E vedete, queste sono cose semplicissime che capitano nella nostra vita, ma che dicono poi, perché poi la vita è fatta di questa cosa molto semplice, non pensate che la vita è fatta chissà di che, o che i gesti di amore debbano essere chissà che cosa, ma in queste cose semplici passa la nostra incapacità a lasciarci amare, cioè a dare all'altro la possibilità che compia il primo passo. I comandamenti che il Signore ci ha lasciato non sono altro che vie per l'unione, passione di fare ciò che Dio fa, di partecipazione a quella stessa energia di vita di Dio, di respirare il suo respiro, non più un ordine esterno, ma un modo per assomigliare a Dio, espansione di una storia di comunione, questo traboccare verso l'esterno di una sintonia interna. Questo è il comandamento, passione di unirsi a Dio e quindi di agire con Lui e come Lui nella storia, essere le sue mani, essere i suoi piedi, essere la sua voce, i suoi occhi, la sua bocca, essere un frammento del suo cuore. Nessuna etica e nessuna morale può vivere senza mistica. E la mistica appartiene a tutti, non appartiene ai santi. Essere mistici non significa andare in estasi e vedere i santi che salgono e scendono a danza a luce. Quando uno si imbriaca, vede questa. È una cosa. Essere mistici significa, perché sanno parecchi i mistici ubriachi, oggigiorno poi si buttano, proprio a Zofun oggi di mistici ubriachi. Essere mistici significa vivere la propria vita spirituale in questa profonda comunione con il Signore. E la profonda comunione con il Signore noi la viviamo quando andiamo a fare la comunione. Perché quando Gesù ha detto io sono in voi e voi in me, ma quando avviene questo nella nostra vita? Avviene quando noi andiamo a comunicarci con il suo corpo, perché in quel momento lui viene dentro di noi e noi siamo in lui, perché il corpo di Cristo che mangiamo diventa carne della nostra carne, entra nelle nostre cellule, entra dentro di noi, nel nostro sangue. E quindi lui viene fisicamente, non solo spiritualmente in noi. E se viene anche fisicamente, capiamo pure che la mistica non è un'esclusione dal mondo, ma è invece un entrare nelle realtà del mondo, è un vivere in quelle realtà di disagio, di sofferenza, di dolore, di non partecipazione, la nostra presenza, la nostra testimonianza cristiana, perché Dio è presente in quelle situazioni e se lui è dentro di noi, noi dobbiamo essere presenti in quelle situazioni. Nessuna etica viva senza una mistica. Non vi lascerò orfani, perché io vivo e voi vivrete. Vedete, orfano è una parola che dice una esperienza legata alla morte. Orfano. Ma chi ama vive. Come dice il Cantico dei Cantici, forte più della morte è l'amore, e le grandi acque non possono spegnerlo, né i fiumi possono travolgerlo. Vivrete perché io vivo. Ecco, questa passione di unirsi diventa passione di far vivere. Ed è l'esperienza che ha vissuto la Vergine Maria, la Vergine di Nazareth, questa passione di far vivere dentro di sé la parola di Dio, questa passione di far crescere dentro di sé l'amore di Dio. Con noi dobbiamo fare così. Dobbiamo accogliere la parola di Dio, accogliere il Signore dentro di noi e con la potenza dello Spirito Santo farla crescere dentro di noi, perché poi un giorno la possiamo, come dire, riversare su quelli che ci stanno accanto e in questo riversamento traboccante dell'amore di Dio essere testimoni del Vangelo, essere testimoni della presenza di Dio nel mondo, essere nel mondo un frammento del cuore di Dio. Amen.